vacanza in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Questa storia si svolge nel cuore del Piemonte, tra le Langhe. I sussurri annunciano un ritrovamento agghiacciante. Qualcuno ha commesso un peccato di gola. L'arma del delitto? Crema di nocciole 55% della Noccioleria Martini. www.noccioleriamartini.it. Spedizione in tutta Italia. Morirai dalla voglia di provarle.
Un debito da saldare, un uomo pericoloso ed una storia dai numerosi colpi di scena. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso della legge del taglione. È l'aprile del 2011 a Glasgow, in Scozia. Linda Spence è una giovane dai capelli bruni e il sorriso che suscita una gran simpatia. Da qualche anno si occupa di consulenze finanziarie, gestisce una società di intermediazione ipotecaria e un'attività di affitto di immobili in città. È molto stimata per il suo lavoro. A lei appartengono titoli piuttosto prestigiosi e aver raggiunto un tale livello di carriera a soli 27 anni è davvero impressionante. Già, impressionante. Forse perché Linda in realtà fa ben altro nella vita. Linda è una truffatrice. Sotto quei vestiti da perfetta donna in carriera si rannicchia una ragazza che con il crimine va a braccetto da tempo. Ma non la sa gestire bene. Perché per quanto se ne dica, la giovane è in bancarotta ed è indebitata fino al collo con persone poco raccomandabili. La polizia la conosce molto bene e nel 2011, anno in cui si svolge la nostra vicenda, sta indagando su una serie di casi di frode a lei collegati. Ma permettetemi di spostare l'attenzione altrove, per un attimo. Lasciate che vi mostri un altro personaggio di questa tragedia. Colin Coates. E voglio che vi immaginiate un uomo alto e occhialuto, un po' stempiato e con un filo di barba disegnato attorno a un gran sorriso. Qualcuno che potrebbe assomigliare tranquillamente al vostro migliore amico, qualcuno di cui non preoccuparsi. Nato nel 1970, cresce a Glasgow. Intorno ai 16 anni inizia a lavorare nel campo dell'informatica, che lo porta a ottenere una carriera nell'autorità dell'aviazione civile. Per chi lo conosce bene, Colin è uno smanettone al computer, come ne stanno nascendo tanti a metà degli anni Ottanta. Il ragazzo però vuole provare a fare un po' di soldi, ad usare un po' di più. Così intraprende una carriera nell'investment banking e fa affari per diverse società come amministratore di sistemi, assistendo i trader in grandi progetti e arrivando a guadagnare 200.000 sterline l'anno. Una cifra da capogiro. Negli anni 90 per Colin arriva anche l'amore. Incontra una donna di nome Angela e se ne innamora perdutamente. Con sua grande gioia la sposa e insieme mettono al mondo 3 figli. Per quanto possa sembrare banale, Colin per un po' vive quella che molti definirebbero come una vita perfetta, fatta di soddisfazioni sul lavoro, e una famiglia carica di amore e comprensione reciproca. Ecco, ricordatevi bene la mia descrizione di Colin, perché tutto sta per cambiare. Infatti è nel 1999 che il comportamento di Colin inizia a dare i primi segnali di allarme, quando viene arrestato dalla polizia londinese dopo aver aggredito la moglie. Poco prima di questo accadimento, dopo aver trascorso qualche anno a Londra, la coppia decide di trasferirsi a Glasgow, dove l'uomo inizia a lavorare come promotore immobiliare. È già da dire che anche in questo campo Colin se la cava egregiamente. Non manca infatti di farlo presente agli amici, con i quali si vanta spesso dei propri successi e di come le sue scelte non abbiano mai portato al fallimento. Anche se questa arroganza lo porterà presto alla sua più grande disfatta. Il suo ego, nutrito dagli effettivi successi, pompati dal suo crescente narcisismo, trascina l'uomo fuori strada, in un vortice di alcol e sostanze illegali. Un mix di dipendenze che trasformano la sua personalità da brillante e presente padre di famiglia ad un viscido e violento ubriacone. Nel 1999 Colin mostra i primi segnali preoccupanti quando viene arrestato per aver aggredito sua moglie durante una lite domestica. Questa nuova personalità disturbata distrugge completamente quel nido caldo e accogliente che l'uomo era riuscito a costruire con sua moglie, che non a caso nel 2007 ottiene la separazione. A pagarne le conseguenze, poco tempo dopo, è la sorella dell'ex moglie, che incontrando per strada l'uomo viene brutalmente aggredita da quest'ultimo, che la picchia sotto gli occhi di tutti nel bel mezzo di una strada trafficata. Un anziano che assiste alla scena tenta di fermare l'aggressione, ma finisce anch'esso vittima della violenza di Colin, che non contento se la prende anche con l'auto dell'ex cognata. Il baratro inquietante che ha inghiottito Coates ha un che di assurdo. È come se il diavolo, dopo avergli garantito il successo e la fama, fosse venuto per reclamare la sua anima, lasciando un involucro assente di morale ed empatia. Colin diventa famoso agli agenti di polizia proprio per i numerosi attacchi di violenza improvvisata nei confronti di perfetti sconosciuti che lo incrociano per strada. Ma ogni volta che le autorità tentano di arrestarlo, lui fugge dal paese, rifugiandosi nella sua lussuosa villa in Costa Blanca, in Spagna. Nel 2010 l'uomo viene finalmente fermato per aver aggredito un passeggero su un aereo, gridando «Sono Colin Kurz, sono un gangster!». Durante quell'improvviso scoppio di rabbia, l'uomo minaccia di far esplodere l'aereo e grida di avere con sé dell'acido che getterà in faccia ai bambini a bordo. Fortunatamente è tutta una messa in scena improvvisata, nella speranza di non essere arrestato. Ed è proprio dopo questo spettacolo teatrale, costatogli appena una multa di 2000 sterline, che Colin perde completamente ogni contatto con la realtà ed entra per la prima volta a tu per tu con la criminalità organizzata, stringendo la mano a un famoso spacciatore di Glasgow di nome Philip Wade. Questo è anche il momento in cui Colin inizia a fare affari con una giovane donna dal sorriso affidabile, Linda Spence, una giovane 27enne che si occupa di consulenze finanziarie. A lei Colin affida prestiti a breve termine per un ammontare di poche migliaia di sterline. Ma il tempo passa e qualcosa inizia a puzzare. All'inizio del 2011 l'uomo ritiene che Linda abbia un debito con lui di 80.000 sterline. Così la incontra e la minaccia di rivolere indietro ciò che gli spetta. Linda dice di non preoccuparsi, di aver già pensato a tutto e, anzi, di essere felice di averlo incontrato, perché ha per lui un affare davvero grosso. Propone a Colin un progetto di investimento che riguarderà l'aeroporto di Stansted e che sicuramente farà fruttare nelle tasche dell'uomo ben oltre le 80.000 sterline dovute. Colin viene subito catturato dall'idea di accrescere maggiormente il suo già eccessivo patrimonio e si interessa così all'investimento. Beh, ricordate la famosa storia di Victor Lustig, l'uomo che vendette la Torre Eiffel per ben 2 volte? Ovviamente anche la proposta di Linda ha un che di fantastico. E come spesso accade, le cose troppo belle per essere vere non lo sono. E questo progetto non fa eccezione. Colin investe un'enorme quantità di denaro nel progetto di Linda, ma in poco tempo realizza che ciò che gli è stato proposto non è altro che un'elaborata truffa per tenerlo calmo e buono. Linda Spence non ha i soldi per ripagare l'immenso debito. A marzo del 2011 la situazione è più che chiara agli occhi di Colin. L'uomo è un egocentrico narcisista convinto di possedere un'intelligenza superiore alla media. E ora, a causa di una squallida truffatrice da quattro soldi, non solo ha perso una montagna di denaro, ma è apparso uno stolto agli occhi del suo circolo criminale. L'unico a comprendere il rancore di Colin è Philip. L'amico infatti condivide l'astio nei confronti della donna, poiché ha ingannato anche lui. Anni addietro Philip si trovava in custodia cautelare e contattò Linda chiedendole aiuto. Le dette 700 sterline per poter comprare cose utili e regali per i suoi figli, visto che lui era impossibilitato. La donna prese i soldi, ma spese tutto in shopping e alla famiglia dell'uomo non arrivò un penny. Mossi da un rinnovato stimolo di vendetta, i due uomini decidono di agire. Quella stronza tiene il bottino da qualche parte e il modo migliore per ottenerlo è sequestrarla e farsi dire dove nasconde i soldi. Niente di più semplice. Il 14 aprile del 2011, Colin e Philip mettono in atto il loro piano. Un evento che passerà alla storia come uno dei più sanguinosi crimini commessi nell'artistica città scozzese. Linda sta camminando lungo il marciapiede del suo quartiere, nel distretto di Broomhill. Dal fondo della strada, un'auto la segue a distanza, a fari spenti, senza fretta. Sono solo gli occhi dei due rapitori a brillare, concentrati come due leoni acquattati nella vegetazione, pronti a balzare sulla preda. Attendono che la strada sia libera da possibili testimoni. Philip dà un colpo d'acceleratore. Raggiunge la donna, in chioda. Colin balza fuori dal veicolo, agguanta Linda in un lampo e la butta in macchina. Dopodiché l'auto riparte sgommando. Linda si dimena come un povero pesce nella rete. È successo tutto troppo velocemente. Non ha fatto neanche in tempo a realizzare cosa sia successo. I due uomini guidano fino alla periferia di Glasgow, evitando le arterie principali della città per non attirare l'attenzione. Dopodiché proseguono la loro corsa nelle campagne pianeggianti della Scozia, affidandosi al paesaggio rurale fino a raggiungere la costa. Parcheggiano di fronte a un condominio situato in una strada del piccolo paese di West Kilbride, nell'Ayrshire settentrionale. I due trascinano la donna all'ultimo piano del complesso, l'attico, anche se non è niente di lussuoso come il nome potrebbe erroneamente suggerire. Con forza la legano a una sedia di ferro e le tappano la bocca con del nastro adesivo per impedirle di urlare. Infine, le coprono la testa con un pesante cappuccio. E quando sugli occhi di Linda cala il buio, ha inizio il massacro. Linda Spence viene torturata per 14 giorni di fila. Colin ha portato con sé una borsa piena di vari strumenti e apparecchi da usare per infliggere pene inimmaginabili. L'uomo inizia a picchiare Linda selvaggiamente, colpendola ripetutamente al volto e spegnendo le sigarette sulla pelle mentre le intima di rivolere indietro i suoi stramaledetti soldi. E i primi giorni passano così, tra minacce e percosse. I due aguzzini hanno rubato il telefono della donna e con esso messaggiano amici e parenti di Linda, così da non farli insospettire e allo stesso tempo dimostrare alla loro vittima di avere il controllo totale sulla situazione. Ma gli affari criminali non si mandano avanti da soli e ben presto Colin e Philip devono tornare al loro business. Così assumono due scagnozzi di nome David Parker e Paul Smith. Il loro compito è quello di sorvegliare la donna tra una lunga sessione di tortura e l'altra, così da impedirle ogni tentativo di fuga mentre Colin e Philip sono lontani. Non si sa se Linda sia rimasta in silenzio durante la sua prigionia o se abbia osato sfidare i propri rapitori. Ciò che è certo è che con il passare dei giorni le torture si intensificano. La donna viene colpita con una mazza da golf e qualunque altro oggetto a disposizione. Non viene mai slegata, non le viene mai permesso di alzarsi, di usare il bagno e nemmeno di cambiare posizione, che già di per sé alla lunga crea dolori terrificanti al corpo. Dopo una settimana, Colin si presenta all'attico con una busta.
Ho una sorpresa per te, Linda bella.
Questa ti piacerà. L'uomo estrae dal sacchetto un ferro da stiro. Linda capisce immediatamente. Colin lo scalda e poi per tutto il pomeriggio lo preme contro diversi punti del corpo della donna, spingendo più forte che può, fino a che Linda non sviene dal dolore. Per svegliarla, la schiaffeggia e poi ricomincia. Passano ore, forse giorni. Linda non conosce più il significato del tempo. L'attico è diventato un girone infernale destinato ai truffatori e ai ladri, di cui sente di non meritarne la pena, considerando che a punirla sono due criminali più efferati di lei. Ma poco importa. E quest'ultima considerazione scivola via con il suo sangue lungo le gambe e le ferite sul petto. L'inferno non è forse il regno degli demoni? E cos'altro possono essere se non questo, i suoi due aguzzini? Un giorno Colin arriva come una furia e senza dire una parola estrae un paio di cesoie dal suo inseparabile borsone, agguanta l'alluce del piede destro di Linda e lo recide di netto. Come se il dolore non fosse abbastanza, con un mazzuolo le frantuma le dita dei piedi ed infine si avventa sulle rotole con un mezzo swing come se stesse giocando una finale di golf con tanto di pubblico. Mentre Linda è sola, terrorizzata e inerme, c'è un pensiero che trascina questa vicenda a un livello ancora più profondo di orrore. Nessuno la sta cercando. Nessuno. Non i suoi genitori, non i suoi amici. Il telefono della donna continua a rispondere ai messaggi di famiglia e conoscenti come se niente fosse.
No, non posso parlare al telefono, scusa. Ho una brutta laringite e sono in viaggio di lavoro. Ma sto bene, tornerò il mese prossimo.
Il 26 aprile del 2011, Colin incontra un socio di Linda, un uomo di nome John Glenn. L'uomo racconta a Colin che Linda è in debito anche con lui e di ben 180.000 sterline e che l'ultima volta che ha parlato con la donna lei gli ha restituito appena 50.000 sterline. Colin lo interrompe immediatamente, scurendosi in volto. Dice a John che i soldi ricevuti da Linda sono in realtà i suoi e che li rivuole indietro. «Ho qualcosa da mostrarti», dice Colin all'uomo. Poi, facendosi più vicino a lui, tira fuori dalla tasca una busta di plastica appallottolata e avvolta intorno a qualcosa. La apre e mostra a John un dito umano mozzato, quello di Linda. Tira poi fuori un libretto per le spese dove la donna era solita appuntare i suoi clienti.
«Sai, non credo proprio che ti abbia restituito solo 50.000 sterline»,
incalza Colin.
«Ho controllato due volte e ho già tagliato delle dita per questo. Non dirmi cazzate. Voglio i miei soldi, li voglio per primo. E se non li avrò da te, beh, è semplice. Ti ucciderò».
Poi si volta e si allontana, lasciando John sbigottito e tremante dalla paura. Passano appena 48 ore e Colin decide che per Linda è giunto il momento di farla finita. E forse è meglio così. La donna non è più nemmeno un essere umano. Le sue condizioni sono oltre il recuperabile. Sembra un orribile ammasso di carne e dolore. Colin le tappa la bocca e il naso, finché la giovane non cessa di agitarsi. Dopodiché, con l'aiuto del suo complice, inizia a smembrare il corpo per potersene liberare. I due la fanno a pezzi e rimuovono la testa per impedirne l'identificazione. In seguito puliscono meticolosamente l'attico, così da eliminare ogni minima traccia di DNA. Caricano il corpo di Linda e lo portano in un luogo ancora oggi sconosciuto, dove lo seppelliscono decapitato. Nessuna pietà, nemmeno nella morte. Linda non merita nemmeno di essere seppellita in un cimitero. Nel frattempo, però, l'assenza prolungata della giovane inizia a destare preoccupazione tra amici e familiari. E il 13 maggio i genitori della 27enne, Patricia e Jim, rilasciano un appello pubblico chiedendo informazioni alla popolazione. La seconda vita di Linda, quella che la vede come truffatrice incallita, porterebbe chiunque a pensare che la giovane sia fuggita dal paese per la propria sicurezza. Ma c'è qualcosa che nessuno sa, né i suoi genitori, né i suoi assassini, e nemmeno voi. Perché ciò che sto per dirvi è il twist che ribalta il romanzo al penultimo capitolo. Quando pensi di aver capito che questa è solo la classica brutta storia di regolamento di conti tra criminali. Linda non era chi diceva di essere. Linda non era nemmeno chi fingeva di essere. Non era una donna in carriera e non era una truffatrice incallita. Linda collaborava con la polizia e al momento della sua morte stava raccogliendo informazioni su un gruppo di criminali albanesi per conto delle autorità. Quando i detective spulciano a fondo i dettagli sulla scomparsa della giovane, il nome di Colin Coltz appare svariate volte, il che li porta a sospettare che l'uomo possa avere un ruolo in questa vicenda. Colin viene messo sotto sorveglianza, ma quando gli investigatori cercano di scoprire più dettagli sulla sua vita, si trovano di fronte numerosi testimoni reticenti, troppo spaventati per parlare male di lui. Colin è ormai ben lontano dalla rappresentazione che vi ho fatto a inizio episodio. Ora è un criminale furbo, occhi tondi e orbite scavate, pupille brillanti che guizzano di follia e un temperamento omicida. Qualche mese dopo, il 16 agosto, Colin si incontra nuovamente con John Glenn, ma anche questa volta la tensione è alle stelle. Colin minaccia John con ancora più insistenza e John, spaventato, promette di restituirgli i soldi. Ma l'uomo ha le dita incrociate mentre pronuncia queste parole. Dopo l'incontro, infatti, va dritto alla polizia e racconta tutto ciò che sa sulla scomparsa di Linda Spence. I detective continuano a raccogliere altre prove e il 28 ottobre, 6 mesi dopo l'omicidio di Linda, gli agenti fanno irruzione nella soffitta in cui è stata uccisa. Se ricordate, l'appartamento è stato ripulito con estrema minuzia, ma una minuscola singola goccia di sangue viene rinvenuta sul pavimento del bagno e nel giardino del condominio viene scoperta la sedia delle torture, semibruciata. David Parker e Paul Smith, i due scagnozzi assunti per sorvegliare la donna, vengono catturati e in cambio di uno sconto di pena raccontano tutto quello che è successo alla polizia. Philip e Colin vengono arrestati e accusati di omicidio. I due si proclamano estranei alla vicenda, ma le prove contro di loro sono molte, a partire dai tabulati telefonici di entrambi che attraverso alcune analisi li collocano rapidamente sulla scena del crimine durante i 14 giorni in cui Linda è stata brutalmente torturata. Dopo l'arresto di Colin, su YouTube e altri canali online, vengono diffusi alcuni strani video. In uno di essi, Colin si presenta visibilmente intossicato. È truccato con un make-up molto appariscente, indossa un piccolo cappellino nero e veste un top a triangolo nero, una gonna cortissima, calze a rete e degli scaldamuscoli bianchi e pelosi, in pandan con un coprispalle anch'esso di stessa fattura. Nel filmato Colin biascica qualcosa di incomprensibile che non sono riuscita a capire molto bene. Quello che riesco a comprendere è: sono andato a bussare alla sua porta, lei mi ha restituito qualcosa, e poi estorsione, sequestro di persona. Comunque sia, non è un discorso in senso compiuto, e se qualcuno di voi riesce a comprendere meglio di me, vi prego di scrivermi e farmelo sapere, perché è visibilmente intossicato in questa scena.
New gangster in town. Young men for extortion, abduction, tying up. Volunteering funerals, bar mitzvahs. Call 1-800-SUPER-TRANNY. See you. Bye.
Seeing I'll be the wetsuit, the Sean Connery. I have the booster in my search. For money, Ben. Right. The flippers, the wetsuit. She gave me the stockings. Mm. Right. So, she was having a dinner party back at the her house, but it was only girls that were invited that night. I went up to drop off some inspiration, right? And as I went to drop off the inspiration, she handed me something back. So I went and left for a few hours with my mate Mark, got absolutely tarted. Turned up at the door later on, she who must not be named, was there right, that's when I turned up. And I turned up just in a pair of stockings.
Nel frattempo si cerca disperatamente il corpo di Linda, ma né Colin né Philip riveleranno mai dove si trovano i suoi resti. Durante il processo si scopre che i due scagnozzi sono stati pagati 10.000 sterline a testa per sorvegliare la donna durante i giorni di prigionia. Uno dei due, Smith per la precisione, dichiara di aver visto le condizioni della vittima peggiorare di giorno in giorno, ma di essere stato troppo spaventato da Colin per trovare la forza di liberarla e salvarle la vita. Di fronte a una giuria viene portata alla luce il passato di Colin Cote. Il pubblico ministero si mostra confuso.
Non capisco. Lei era un uomo ricco, aveva dei figli amorevoli. Cos'è successo?
Colin risponde dicendo che è stata la rottura con la moglie e il successivo allontanamento dai suoi bambini a ridurlo così.
L'ho presa male,
conclude. Colin Cote e Philip Wade vengono dichiarati colpevoli dell'omicidio di Linda Spence. Entrambi vengono condannati all'ergastolo con un minimo di 33 anni di pena. Il giudice ha descritto Colin come un uomo altamente spietato e pericoloso, che era stato la forza trainante dietro la tortura e l'omicidio di Linda.
Sei chiaramente un uomo di una certa intelligenza che ha raggiunto un certo successo, ma sei anche un manipolatore, subdolo e crudele,
commenta il giudice prima di congedare l'assassino. Nessuno dei due killer ha mostrato la benché minima reazione alla lettura della sentenza. Nel corso degli anni, la polizia ha cercato il corpo di Linda senza successo, ma 12 anni dopo, nell'aprile del 2023, Colin ha ammesso di aver ucciso la donna e ha scritto una lettera per la madre della sua vittima.
Mi sento costretto a chiarire alcuni retroscena per Patricia Spence e il problema di trovare i resti di sua figlia. L'astio della mamma di Linda nei miei confronti è prevedibile. Ho torturato e ucciso sua figlia, in fondo.
Colin prosegue dicendo che aiuterà la polizia a recuperare i resti di Linda e che indicherà loro un luogo in cui cercare, in modo che la famiglia possa darle un funerale adeguato.
Spero che quando la polizia esaminerà questa zona riuscirà a restituire i resti di Linda a sua madre. Non avevo pianificato di farlo, ma l'ho fatto e l'ho fatto da solo. Ho presentato a Philip Wade un cadavere. Di recente mi sono scusato con lui, ma non ha accettato di perdonarmi. E sono sicuro che le mie scuse alla madre di Linda riceveranno una risposta simile.
Al momento della registrazione di questo episodio, il corpo di Linda Spence non è ancora stato trovato. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. So che è più corto degli altri, ma sto preparando per voi tante cose molto più ciccione e che saranno molto più lunghe, quindi cercate di venirmi incontro. Nel frattempo vi annuncio la prima data del nostro prossimo live. Il 20 novembre saremo a Reggio Emilia sul palco dell'SD Factory in occasione della serata Risonanze, organizzata dall'associazione Arci Gay di Reggio Emilia. E sarà una serata molto figa, molto bella. Sarà dedicata al ricordo delle vittime di transfobia e sarà sia un momento di riflessione ma anche di divertimento tra aperitivo, fotografia e anche musica, grazie a Queer Symbol che si esibiranno dopo di noi. Se volete avere tutte le informazioni e i dettagli per questa serata, vi chiedo di seguirci su Instagram, dove nei prossimi giorni pubblicheremo tutto il pubblicabile. E occhio, perché tra qualche giorno vi forniremo anche luogo e data del nostro live di dicembre, per il quale, attenzione, ci saranno posti limitati, quindi state a court. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.